Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Chi
Ciao.
Vi parla è Claudio Simeoni con Francesco e Sciascia. Siamo ancora qui per augurare intanto buon anno a tutti.
Buon anno.
2003. Pensa, 1996 abbiamo iniziato, nel 2003 stiamo continuando. Vabbè dai, ogni tanto ci facciamo anche noi complimenti, In effetti ce ne facciamo pochi.
Qualche pacca sulla spalla.
Sì. In effetti dai, tutto sommato cazzo. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora.
Sì, beh, ricordiamo poi il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com, e come sempre appunto fa da portale e fa da lancio per tutti quanti gli altri siti tutto il materiale che c'è. Sì, ricordiamo sì. Le mailing list, che sono molto importanti. Ricordiamo che sulle mailing list è pubblicato un documento molto importante, elenco con i nomi e cognomi di tutti i preti condannati o inquisiti per pedofilia negli Stati Uniti. Aspettiamo di fare l'aggiornamento
non
italiano.
Tutti. Allora, non tutti, sì, quell'elenco è arrivato monco perché era troppo lungo,
sì.
Cioè praticamente Yahoo ha tagliato quell'elenco perché più di tanti più di tante byte, sì, caratteri non vanno.
Sì, erano già 146 K,
esatto.
Era pesantissimo.
Per cui fate voi quanta gente, quanti preti sono stati condannati negli Stati Uniti. Io però una cosa personale che ho iniziato prima con Franco, così, ma voglio continuarla, insomma. Cioè, anche per dire chiaramente, cioè a me mi è arrivata praticamente un abbonamento a Famiglia Cristiana. Quando mi è arrivato l'abbonamento, abbiamo telefonato al call center di Famiglia Cristiana, dice ma che cazzo state facendo? E il call center di Famiglia Cristiana, che è periodici da San Paolo, mi ha detto testualmente che questo abbonamento mi è stato regalato da Giuseppe Bisetto. Ora, noi eravamo perplessi sulla faccenda, perché noi conosciamo Beppe Bisetto come un criminale cattolico, cioè uno che ha bisogno di aiutare voi a stuprare bambini, però non pensavamo che si abbassasse a questo livello, e in effetti siamo ancora un po' perplessi. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspettato per vedere come andavano le cose e proprio oggi praticamente è arrivato un altro numero di Famiglia Cristiana. Mia figlia ha telefonato al call center di Famiglia Cristiana, la quale ha confermato che l'abbonamento fatto da questo signore Giuseppe Bisetto è in essere, e naturalmente lo abbiamo bloccato perché qui si tratta di offese, cioè si tratta di offese al sentimento religioso. Nel frattempo il periodico di San Paolo mi aveva mandato una lettera in cui confermava per iscritto e con la firma del responsabile Roberto Corradino, per cui la responsabilità è sua, chi ne ha affermato, che sto Giuseppe Bisetto ha insultato i sentimenti religiosi nel modo più infame, più squallido, più sporco che abbia fatto, e noi continuiamo a reputarlo un bieco individuo, uno squallido individuo, un lurido verme, e adesso sto valutando se denunciarlo per offesa ai sentimenti religiosi, perché è veramente infame che i cattolici si permettono di insultare le persone dopo averle derubate, saccheggiate, dopo aver bruciato persone, dopo aver sciacallato tutta la storia, e questo lurido verme si permette di fare questa porcata. Attualmente abbiamo bloccato il tutto e adesso stiamo valutando dal punto di vista giuridico, e questo è tutto. Dopodiché cosa farò davvero o non farò, questo esattamente non lo so, valuterò con l'avvocato e con la polizia. Ciao Giorgio,
scusa.
Allora ragazzi, questo era doveroso farlo e dopo vedremo in seguito. Ragazzi, cominciamo la nostra trasmissione. Da dire qualcosa?
No, ecco, io vorrei soltanto ricordare, se la persona che appunto parlava Claudio, è la stessa che ha scritto il labirinto delle sette, che se chi, per rendersi conto di come sei la stessa persona, vada a leggersi quel libretto, quel marchio del giubileo, cosa c'era scritto relativo ai pagani. Così c'era anche occasione appunto dopo casomai di riprenderlo, di pubblicarlo e di farlo conoscere. Vabbè. Appunto, ricordiamo appunto il portale, ricordiamo il discorso dei collegamenti tramite internet, di conseguenza eravamo sul discorso dei preti pedofili, la lista era incompleta ma comunque era mostruosamente lunga, sì, cioè significativamente lunga, e stiamo aspettando di poter fare anche la versione italiana della lista di preti pedofili che verranno indagati, anche perché appunto ci sembra strano che Del Maggio sia solo negli Stati Uniti, insomma.
No, beh, veramente già in questo mese abbiamo avuto notizia di tre preti pedofili inquisiti. Naturalmente i nomi non sono usciti perché fanno parte di retate un po' più vaste.
Beh, le retate, quella di Milano, l'hanno messo solo sulla cronaca di Milano,
esatto,
non è che sulla cronaca nazionale.
Quella di Noma c'è anche sulla Repubblica, ho visto.
Da parte che era notizia ancora di 15 giorni fa.
Di 15 giorni fa, esatto. E due preti pedofili all'interno di internet sono stati beccati e un altro è stato beccato in Puglia, se non vado errato, no? Per cui sono tre in un mese e mi sembra che sia già corposa la faccenda, cioè non so, vedete a voi, se avessero preso tre satanisti o tre ragazzi di strada, non tre preti, tre ragazzi di strada con delle foto pedopornografiche, insomma i titoli di giornali sarebbero stati in prima pagina. Qui siamo effettivamente a una manifestazione di controllo dell'informazione al punto tale che praticamente passano sotto vuoto queste notizie, no? Ricordo un'altra cosa, che uno dei sistemi per controllare la circolazione dell'informazione non è più come una volta che le notizie venivano nascoste, adesso le notizie si danno, solo che si danno in mezzo a milioni di altre notizie, per cui per riuscire a tirar fuori le singole notizie e a costruire lo schema del presente, cioè della situazione presente, occorre molto potere, molta attenzione e molto intento, perché se non c'è l'intento, se non c'è l'attenzione, le notizie spariscono, nessuno se le ricorda, domani non le ricordate più.
Quando si parla sempre dei sistemi per controllare le cose, non è solo la repressione, cioè nel senso di sottrarre o di ridurre o di controllare le informazioni, ma anche di annegarle all'interno di miliardi di informazioni inutili, insignificanti, e di conseguenza questo viene annientato.
Non ve lo ricordate più dopo.
Sì, sì. E basta, posso parlare di un piccolo particolare?
Sì, fai.
Io ho visto recentemente un documento che ha a che fare con un bel libro della Minimum Fax che si chiama La posizione della missionaria.
Perfetto.
Ecco, c'era un intervento fatto, allora, girava la voce che si diceva che la casa editrice, dicevano, l'avevano ritirato nel 97 perché era morta Madre Teresa di Calcutta. E questa era una voce tendenziosa che volutamente mettevano in giro proprio per controllare l'informazione. Cosa è successo? Nell'agosto del 97 la Minimum Fax decide di stampare un libro di Christopher Hixen che si chiama La posizione della missionaria, che è la sommatoria di tutte quante le azioni, a dire criminali o dire
documentate, però
documentate, cioè nel senso che sono riconosciute e risapute, di come è stata costruita questa icona del XX secolo, di come è stata falsificata la storia, le notizie, come è stato appunto creato questo mito, questa menzogna di Madre Teresa di Calcutta. Questo libro è uscito con parecchio clamore nel mondo americano, appunto perché la prima edizione è negli Stati Uniti, che ha avuto parecchio successo, e anche lì i cattolici sono arrivati al punto di affermare che l'autore si meritava l'inferno. Non so perché, se fare informazione uno si deve meritare l'inferno, sicuramente per chi va a dimostrare, non a contrastare, a dimostrare qual è la menzogna di tutti quanti i missionari, tra cui Madre Teresa di Calcutta, viene contestato. Nel 97, nell'agosto del 97, la Minimum Fax decide di pubblicare questo libro.
2000 copie ne ordinaste.
2000 copie. Siccome appunto è un personaggio famoso, i librai, i distributori ne chiedono il doppio, 4000 copie, fanno gli straordinari, stampano 4000 copie, mandano in libreria questo libro, 4000 copie, mandano in libreria, 5 giorni dopo muore Madre Teresa di Calcutta. A questo beh, diciamo che in un certo senso il libro ha avuto il suo effetto. Ha avuto una...
No, no.
È stata una forma di voodoo.
No,
è stata una forma...
no dai.
È una battuta.
Sì, sì, lo so.
È stata una forma
sto
di voodoo. Però se fosse vera, insomma, dammi... il libro è servito.
Speraci, va a sapere.
Ecco. Questo libro, appunto, viene spedito in tutti i distributori, viene consegnato, e da quel momento, siccome è morta, si deve innescare il processo di beatificazione, di santificazione.
Rapidissimo, di questo è stato il problema.
Esatto, un nuovo idolo. Questo libro viene respinto indietro, praticamente viene ritirato dalla circolazione, viene rimandato, non dalla casa editrice,
dai distributori.
Dai distributori, e questo libro vende 180 copie. in 5 giorni 70 copie. Benissimo, questo libro viene fatto sparire, in 5 anni ne sono uscite 2 recensioni, ultimamente bisogna ringraziare il D, il supplemento femminile della Repubblica, che ne ha parlato già 2 volte, ha fatto una recensione e l'ha presentato come il libro del decennio, tra l'altro, cioè nel senso che le sarà detto è il libro del decennio. E questo libro dal 1997 al 2002 ha venduto 537 copie.
Quante ne abbiamo fatte vendere noi per questa radio? Almeno il 10-20%,
sì,
ne abbiamo fatte.
Difatti
vendere.
Gli editori hanno ringraziato chi in questi tutti anni ha, esatto, sostenuto, diffuso e ha tenuto a memoria di questo. Una cosa di merito che aveva riconosciuto agli editori, che hanno detto, fa, noi potevamo trovarci in una condizione commerciale in cui prendevamo le copie vendute e le mandavamo al marcero. Ma siccome noi ci rendevamo conto dell'importanza fondamentale che aveva questo testo, abbiamo voluto fare un'operazione antieconomica e l'abbiamo tenuto a catalogo ed è ancora in distribuzione. Perciò, per chi
costa
vuole...
pochissimo, tra l'altro.
Sì, costa
10.000 lire, 12.000, roba del genere. Adesso non ce l'ho qua, ma...
Sì, sono circa 6 euro o qualcosa del genere.
No, ma dovrei avere una copia in macchina, tra l'altro.
Veramente?
Sì. No, ma ti ricordi noi nel 98 quando, sì, facevamo pubblicità di sto libro, la gente andava alle librerie e diceva, questo libro non c'è, sì, è stato ritirato, non c'è più.
No, ma tra l'altro appunto, cioè, io informazioni dette da alcuni librai mi dissero, l'editore l'ha richiamato. Adesso abbiamo scoperto adesso nel 2002 che l'editore non l'aveva richiamato.
Esatto.
Allora c'è da domandarsi, che è una domanda retorica, come mai chi abbia fatto pressione sui distributori, sui librai, chi abbia voluto togliere un libro di genere dalla circolazione?
Cioè, il problema che qui stiamo a contendere non è tanto la Teresa di Calcutta, che ce ne fregherebbe meno, ma è la pratica di stupro ai bambini, è la pratica del traffico di schiavi. Cioè è questo che stiamo dibattendo, cioè la dignità umana che stiamo dibattendo, cioè questa era una trafficante di schiavi, cioè la roba più aberrante che esista. E noi stiamo giocando su un libro, informazione, non informazione, per cosa? Per avvallare il traffico di schiavi. Cioè, ma ci rendiamo conto della portata di tutto questo? Cioè, non è che stiamo qui a discutere se farà santo o meno, i cristiani hanno sempre fatto santi tutti,
sì, ma non
gli assassini
non
in questo mondo.
Niente.
Qui si tratta che i cristiani vogliono avvallare per se stessi il diritto di trafficare in schiavi. C'è una guerra in corso che è ferocissima, e di cui se ne parla poco, sulla Repubblica sono tutti degli articoli, fra il Vaticano e l'ONU, proprio per questione del controllo delle nascite, perché l'ONU dice, se nei paesi del terzo mondo continuano a far fiori, la miseria aumenta, vi aumenteranno gli immigrati, vi aumenterà tutto. Il Vaticano vuole che facciano più figli possibile. Cioè siamo effettivamente ai ferri corti ed è una vera e propria guerra con tutte le regole della guerra, e non ci rendiamo conto che questo discorso della macellaia dell'India,
figli che spesso muoiono dopo pochi giorni se non subito, quindi
questo lurido verme gli faceva fare proprio per poterli battezzare,
sì, sì, sì.
Stava tentando con Wojtyla, coi cattolici, di dare l'assalto alla Cina. Cosa significava questo? Che se la coltivazione della miseria, come faceva Teresa di Calcutta, arrivava in Cina o passava alcune cose, noi avremmo avuto altri 100 milioni di prostitute qua nell'Occidente, avremmo avuto altri 150 milioni di bambini venduti come schiavi.
E quanti morti di fame.
La distruzione di un'intera economia che bene o male sta marciando, cioè con tutte le sue lacune, con tutto quello che potete dire, sta comunque costruendo delle situazioni di vita. Con tutto quello che si può dire, criticare giustamente o non giustamente, non ha importanza. Però è un'economia che sta funzionando, e la cultura che sta funzionando. Perché non dimentichiamoci che le cose che stanno succedendo adesso nel Venezuela, con tutto quello che si può dire, la scolarità è diventata obbligatoria, l'assistenza sanitaria è diventata obbligatoria, cioè praticamente le condizioni di vita della gente sono leggermente migliorate, e chi sta facendo i scioperi, sta tentando di disarticolare un'istituzione sociale, sono quelli che sono ricchi e non vogliono pagare le tasse. Cioè siamo veramente a dei livelli spaventosi, non so. Io...
Sì, sì, ma io l'ho ricordato appunto un paio di settimane fa, il fatto appunto dello Zambia. Noi ci fanno sempre i racconti dello Zambia che muoiono di fame, nel terzo mondo muoiono di fame, e poi i gesuiti hanno convinto il governo dello Zambia a rifiutare le donazioni degli Stati Uniti perché c'era cibo transgenico. Cioè adesso penso che sia, se uno muore di fame non si pone il problema se la sua morire di fame sano o farlo morire con il cibo transgenico. Sicuramente morirà di fame in poche settimane. Se il cibo transgenico fa male, può darsi che faccia male in decine d'anni. In decine d'anni.
Ricordiamo un discorso più semplice, scusa un attimo, facciamo un esempio più semplice, visto che ci sono persone che forse effettivamente per punti di vista di vario tipo non tollerano comunque il discorso del cibo transgenico, e quindi oltre questo esempio portiamo uno di quelli che è portato nel libro La posizione della missionaria, visto che io ne ho letto un pezzetto e mi è rimasto impresso. Pare che, ed è provato, che in uno dei conventi degli ospedali di Madre Teresa di Calcutta a Roma, una volta fossero avanzati chili e chili di pomodori freschi. Siccome le suore non volevano buttarli, ne avevano fatto barattoli di conserva di pomodoro in maniera tale da usarla con più comodità, senza dover sprecare chili di pomodori. E lei glieli fece buttare tutti i barattoli di conserva, perché disse che Dio avrebbe comunque provveduto a loro. Cioè, ecco, questo è un esempio più semplice, però secondo me che calza a pennello, non ha senso una cosa del genere.
Sì, ma è famosa la frase di Madre Teresa di Calcutta, che quando diceva qualcuno: ma questi bambini che nasceranno moriranno di fame, diceva dateli a me. Cioè, come fosse normale staccare i figli dai genitori, cioè, nel senso che sono oggetti, oggetti che possono spostare. Io d'altronde posso avere un cane, non averlo, tanto non è una persona, no.
Sempre su questo libro c'è un altro episodio, c'è un ragazzo che ha una gamba tumefatta, non mi ricordo esattamente il passo, comunque ha una gamba che sta andando male. E praticamente i medici in visita, e dico: ma scusa, se questo sta così, porta in ospedale che guarisce. E lei gli risponde: no, non vai in ospedale a guarire, perché se mandiamo lui dovremmo mandare tutti, e allora che muoia con tutti gli altri. Cioè, effettivamente i suoi ospedali erano delle camere mortuorie, cioè dei posti dove la gente moriva, dei ghetti che però si vendevano come immagine all'estero. Cioè, erano praticamente dei centri di morte, dei centri di assassinio delle persone, che però venivano venduti come immagine. E se non è aberrante questo, che cazzo chiamate voi aberrante?
E poi ricordiamo sempre che vengono raccolti per portare in questi centri per essere battezzati, perché logicamente lo scopo finale era questo.
Ricattava i genitori.
Sì, ma lo scopo finale era di battezzare le persone, non di aiutare le persone, di farle soffrire meno, di salvarle dalla fame. Ma l'importante è che morissero con dignità. Morire con dignità per lei significava che uno, mentre stava morendo, veniva battezzato contro la sua volontà. E questa è una delle
quindi anche musulmani in coma morivano e venivano battezzati, è vero. Perché non erano coscienti di quello che stava succedendo. Infatti, per fare un esempio,
lei raccoglieva soltanto punti, perché logicamente era un concorso a premi, cioè come quei punti, più punti fai e più prima conquisti il paradiso, cioè era solo per arrivare prima ad essere santa. In realtà era questo, cioè, anzi, se morivano milioni di persone avrebbero avuto più punti per andare in paradiso, perché avrebbero battezzato più persone, perché lo scopo era quello della salvezza,
perché Cristo gioisce della tua sofferenza.
Sì, se ne compiace, ci gode lui, lo ammazzo così facciamo.
Io che impressione quando ho detto quella cosa.
In effetti questo discorso qua in certe liste stava un po' andando sotto banco, e l'abbiamo ritirato fuori in maniera pesante, l'abbiamo rilanciato, anche questo, sai.
Sì, hai visto?
Abbiamo anche rilanciato in maniera...
Gli ho mandato il link della casa editrice Minimum Fax, perché se cercate la Minimum Fax in internet, che è la casa editrice che ha pubblicato questo libro, trovate anche un estratto del libro, quindi leggetevelo senza comprarlo l'estratto, che già fa bene.
Abbiamo visto parecchie cosette che bisogna rimettere a posto, c'è un parecchio lavoro da fare. Però adesso mi sto anche confrontando con sta roba che non so, io veramente mi sono messo le mani nei capelli. Vabbè, non è importante, lasciamo perdere, perché sennò stiamo andando oltre. Va bene, cominciamo con la trasmissione di oggi.
Infatti, appunto, da Claudio, quando trasmette, sono diminuiti sempre più i capelli, continua a mettersi le mani nei capelli.
Sì, ma non è veramente, cioè, io non lo so, uno che viene a dirti che lui prova che Dio esiste perché lui dice che Dio esiste, cioè, e lui dicendo
logica
che Dio esiste, secondo lui ha provato che Dio esiste.
Gli asini volano.
Sì, ma sono veramente, cioè, sono allibito ultimamente, non ho parole, cioè. Va bene, vabbè, insomma, dai. Intanto abbiamo fondato la Federazione Pagana, intanto, e sembra che abbia suscitato abbastanza sconcerto e sconvolgimento in giro, vero?
Sì, bene, infatti dalle reazioni che io ho potuto vedere sulle, in giro appunto su internet, i cattolici sono abbastanza coalizzati nel tentativo proprio di fermare questa cosa, di attaccare, insomma, anche perché io una cosa che ho notato appunto parlando su internet, sui gruppi del paganesimo, la presenza continua e costante di cattolici che bloccano qualsiasi iniziativa che venga fatta da persone
pagani, sì.
Cioè, a me non interessa che un gruppo pagano prenda una direzione o l'altra, o che abbia una divisione di riferimento diversa, o che abbia delle tematiche che non mi piacciono, che non mi sono affini, cioè, questo è proprio che vada verso una mitologia degli nativi americani o africana,
sì,
cioè, proprio una cosa, anzi sono contento perché sì. Più infatti, tu sono intervenuto su una mailing list e dire ma non cancellate, cioè, sì. Cioè, il materiale ci può essere anche delle polemiche fatte con me, ma non mi interessa niente, a me interessa che rimanga questo documento, che rimanga questo testo. E proprio è fondamentale per me che gli spazi ci siano. Io non è che li voglia controllare, che vogliono che siano a mia favore. L'importante è che ci siano spazi più molteplici, più vari possibili, che ognuno dia un suo contributo. Benissimo, io ho notato che in decine di ministri proprio del paganesimo ci sono cattolici che sono lì soltanto per cercare di tarpare le ali alle persone che con l'ingenuità, con semplicità, cercano di comprendere le cose. Io ho visto grossissimi gruppi, anche più grossi dei nostri, tipo Strega Nera, che sono arrivati ad avere 650 iscritti e sono a 460, in cui ogni dibattito, ogni discussione, ogni affermazione è stata sospesa. Altri gruppi in cui i cattolici intervengono e dicono, io dico qualcosa, scrivo qualcosa, chiedo soltanto che mi caccino via, soltanto perché faccio delle affermazioni. Non sono neanche più disposti a tollerare questo. E questo ho visto fare in diverse mailing list in cui l'unico intervento dei cattolici fa tu non devi dire le cose. Ma perché non devo dirle? Cioè nel senso, se tu hai delle affermazioni, e poi la discussione proprio basilare, che poi torniamo sempre al nocciolo, che ci sono dei bravi cattolici come Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio, che questo dimostrano la santità del messaggio cristiano, e noi diciamo questa sono la riconferma ennesima della criminalità del messaggio cristiano, poi il mondo creato, perché quello che vogliono assolutamente è introdurre e far accettare in maniera proprio passiva il concetto di creazione del
esatto,
mondo.
Sì, 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 no, l'idea della volontà esterna, in realtà anche quello che ho visto io in giro, cioè, e forse se quello in effetti che mi sto facendo il mazzo più di tutti, è che l'idea che loro vogliono che venga accettata assolutissimamente, cioè nel modo più assoluto, è il fatto che esista una volontà esterna che controlla tutto e che sia finalistica rispetto all'esistenza. Dopodiché, come voi la chiamate, allora se ne fanno un baffo.
No, basta che accettate questo.
Cioè, quello che loro vogliono strappare, in realtà, io l'ho scritto anche nell'ultima mail che ho postato, non sui gruppi, su un'altra cosa ancora, gli ho detto, guarda che facendo questa operazione tu mi stai offendendo, cioè tu stai strappando agli oggetti del mondo la loro volontà e la loro capacità di determinare la loro esistenza. Cioè, se tu mi strappi la volontà e la aggreghi a una volontà esterna, questo è assolutamente offensivo. Prima di tutto perché tu non lo puoi dimostrare, e secondo perché tu ti vuoi appropriare delle volontà, degli oggetti e degli esseri, che è una cosa assolutamente aberrante. Per cui ce ne siamo accorti in effetti di questo, e lo stiamo portando avanti, però stiamo vedendo che noi abbiamo la consapevolezza di questo, basta, cioè per gli altri è una cosa normale, cioè non riescono a capire cosa comporta questo in realtà.
Sì, ormai certe cose sono date per scontate e uno veramente non si domanda cosa significa accettare un certo principio, cioè proprio la incapacità di comprendere dove certi principi vanno a finire, cioè, perché d'altronde i pensieri sono un meccanismo, hanno un meccanismo e tu unisci un certo meccanismo di un certo tipo e ottieni un certo risultato, e le persone non sono completamente abbandonate a se stesse e non riescono a percepire minimamente cosa significa innestare un possibile processo.
A livello di cultura medio-alta c'è qualcosa, cioè ci sono dei centri culturali anche nelle università che si dibatte questo, no? Cioè sono già usciti da questo, in realtà hanno preso tutta la filosofia dalla scolastica fino a poco tempo fa, hanno buttato nel cesso, insomma. Però il problema è che non si cala fra la gente, cioè non si cala nei comportamenti della gente, la gente resta sempre governata da quelle idee infantili che vengono imposte attraverso il condizionamento educazionale, che è veramente una cosa aberrante questo.
Beh, infatti la volontà continua di insistere e di posizionarsi sempre sull'educazione dei ragazzi, del controllo dell'istruzione, sul tipo di istruzione, è significativo proprio perché si rendono conto che devono impedire alle persone di acquisire una propria conoscenza indipendente da qualsiasi principio religioso. Cioè, noi diciamo sempre che l'essenziale è che l'individuo abbia la capacità culturale, non importa quale sia, ma che sia capace di avere una capacità di utilizzare la propria mente nel miglior modo possibile, e questo non interessa. D'altronde, sai, Madre Teresa di Calcutta era lì proprio per cercare di mantenere la povertà. I missionari gesuiti nello Zambia che fanno morire la gente di fame, non li fanno accettare l'alimento che gli potrebbe permettere di sopravvivere e di cambiare la resistenza, gli interessa questo, cioè veramente mettere nella condizione di povertà tutte le persone, ma d'altronde è sempre Gesù Cristo che insegna a depredare.
Esatto.
Cioè, e questo è...
Vai!
No, oddio, che ho fatto? No, stavo pensando al fatto che non capisco perché bisogna per forza essere convinti, cioè ci sono persone che si sentono obbligate a essere convinte che esiste qualcuno di superiore a noi, qualcuno da cui dobbiamo dipendere, ma perché? A che serve?
Purtroppo si chiama condizionamento educazionale e diventa idea naturale e innata, e non ci accorgiamo di tutti i danni e tutte le devastazioni che comporta.
Sai, c'era Totò che diceva siamo uomini o caporali, i cristiani dicono siamo uomini o siamo marionette, loro seguono di essere marionette. Sai, sì. E le marionette, se non hanno qualche filo che le porta avanti, che le muove, sono ferme, sono inutili.
Vai.
A se stesse anche.
Cioè, ho trovato su un libretto di stampa alternativa del 93 una cosa ci sono tante cose che sarebbero da leggere, poi però piano piano col tempo, non tutta sta trasmissione, ma questo pezzetto qui si ricollega a quello che stavi dicendo prima. C'è l'autore che ricorda un episodio di quando era bambino e dice... è una cazzata abnorme praticamente, no? Dice: ho ancora un ricordo cristallino di quella infantile discussione filosofica che ebbi con un mio amico. Avevo all'incirca 10 anni, si stava andando a scuola e ci stavamo avvicinando alla porta della città quando il mio compagno mi chiese: credi sempre in Dio? Da quando mi sono accorto che tutti mi prendevano in giro con la storia di Babbo Natale e che Babbo Natale non era altri che mio zio Fritz, ormai non credo più che esista neppure lui. Risposi che Dio doveva essere una faccenda diversa da quella di Babbo Natale. In realtà, il mondo e la gente che solo Dio avrebbe potuto creare esistevano davvero. E questa era la mia testimonianza di Dio, e lo è tutt'oggi.
Cioè, siccome esiste l'esistente, deve esserci qualcosa che l'ha creato, cioè che lo ha fatto. Come se l'esistente non avesse le forze di trasformazione al suo interno. Darwin! Che ci sei stato a fare?
Niente.
Una fatica inutile.
Mesi e mesi perso su un'isola a studiare le bestie, per niente.
E suo nonno allora? Mamma mia.
Sì, ma sai, le persone tendono sempre quello a svalutarsi, cioè quello che c'è fondamentale nel concetto monoteista è quello della svalutazione dell'esistenza del singolo, cioè nel senso che noi sappiamo che in società diverse da quelle monoteistiche il singolo, l'individuo è sempre fondamentale, perché può essere l'eroe, quello che combatte, si ricorda il suo ingegno, la sua capacità, il suo contributo alla società, cioè nel senso l'impero romano non era grande perché aveva l'imperatore, era grande perché aveva dei cittadini che si riconoscevano in questo impero e sapevano che l'impero erano loro, e di conseguenza non era l'individuo, non era l'imperatore, non era il condottiero aveva una funzione di aggregazione, era la quintessenza di queste cose, era la sommatoria, rappresentava qualcosa, ma in realtà ogni cittadino rappresentava qualcosa ed era un elemento fondante dello Stato, ed era un elemento basilare della società. Nel monoteismo questo non avviene, perché praticamente abbiamo sempre chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di essere dalla parte di chi ha visto Dio, di chi rappresenta Dio e di chi ne è sottomesso, di chi non riesce a percepirlo. C'è sempre chi si dice io sono il salvatore e chi di chi deve essere salvato. Ma questo si introduce col monoteismo, il concetto della salvezza, perché se noi introduciamo un valore della salvezza, che è un concetto veramente stupido e scemo, perché non si pensa da cosa deve essere salvato, dalla tua esistenza, dal tuo vivere, dalla tua biologia, trovo veramente assurdo, è quasi un comportamento masochistico. E se noi diminuiamo questa della salvezza, abbiamo una possibilità di comprendere che la nostra vita non è finalizzata a riconoscere un Dio, ma è finalizzata a realizzare noi stessi. E d'altronde tutti quanti i legionari romani combattevano per diventare degli eroi, ma combattevano anche perché erano dei cittadini, sapevano che avevano dei diritti, sapevano che la società in cui vivevano li riconosceva questo valore, sapevano che la loro società non era voluta da Dio o che Dio gliela garantiva, ma veniva garantita dal loro essere partecipi, dal loro essere cittadini.
Nel Medioevo, e anche dopo, durante il 700, l'800, i soldati venivano legati alle garritte perché nessuno voleva fare soldato. Cioè in pratica venivano letteralmente legati perché stando di guardia sarebbero scappati. Nei tempi, diciamo così, Roma, Grecia, Egitto, eccetera, questo problema non è mai esistito. Cioè c'era un senso dello Stato, ma anche un senso di appartenenza, un senso che questa è la mia società, che è stato completamente smarrito sia nel Medioevo, ma anche nel 700, anche nel 1700, 1800. Adesso ci sono le carte d'identità, i punti digitali, adesso poi ci sono un altro tipo di... Poi anche il senso dello Stato è stato un po' ripreso da quando sono arrivate fuori le costituzioni, le unità dei vari paesi, cioè da quello che è stato il processo dal 1700, rivoluzione francese 1789 fino ad oggi è stato ripreso un po' il senso, però fin prima ricordatevi che le guardie dovevano essere legate perché se potevano scappavano, cioè, proprio no, non esisteva, a parte le bande di Ventura, a parte gli avventurieri, però quello che era l'esercito regolare scappava. Durante la prima guerra mondiale ci sono stati 600.000 italiani che non volevano combattere, che si sono sparati nelle mani, hanno sparato la schiena agli ufficiali, hanno tentato in tutti i modi di non combattere e non c'è ancora un monumento a loro. Fra le altre cose.
Esatto, sì.
Fra le altre cose. Va bene, Francesco. Allora, come la continuiamo questa trasmissione?
Come vuoi. Come...
In orfico ci hai portato. Quello
in orfico. Facciamo Asclepio.
Dai.
Va bene,
facciamo
dai.
Asclepio.
Dai.
Facciamo Asclepio. Guaritore di tutti, Asclepio, signore Paian, che lenisci le sofferenze affliggenti delle malattie degli uomini, dai dolci doni potenti vieni portando la salute e facendo cessare le malattie penose, care di morte. Tu che fai prosperare, soccorritore, che respingi il male dal destino felice, forte germoglio di Febo Apollo, che ricevi splendidi onori, nemico delle malattie, hai come sposa salute irreprensibile, vieni beato salvatore, concedendo un buon fine di vita. Asclepio ha per sposa salute, cioè il fine dell'azione di Asclepio è salute, non è se stesso, cioè non si esalta nella malattia, ma si esalta nel raggiungere salute, tanto per essere chiaro e capire la differenza con i macellai dell'India. Dalle storie di Asclepio i cristiani si inventano il loro Gesù che risuscita i morti. Asclepio fu punito da Zeus perché riportò in vita numerose persone. Capaneo, Licurgo, Glauco, Ippolito, eccetera. Solo che Zeus lo fulminò. La differenza fra l'atteggiamento di Zeus e le fanfaronate dei cristiani è che mentre il mito indica come l'intento non possa essere alterato e che la vita prosegue il suo corso, nelle fanfaronate cristiane diventa un millantatore di essere padrone della morte. La disperazione del cristianesimo non è la disperazione del cristiano non è colui che sostituisce la vita, ma colui che la possiede e la distrugge. Non è colui che costruisce la vita, ma colui che la possiede e la distrugge. Da qui si millanta di far risuscitare i morti davanti a questa millanteria, si chiede sottomissione. Tale quadrato, un apologista cristiano del secondo secolo d.C., scriveva lettere all'imperatore Adriano affermando che individui risuscitati dal suo Gesù erano ancora vivi. Nel mito, pensate un po' alle menzogne che venivano sparse, nel mito si racconta come gli esseri della natura abbiano ognuno la loro opportunità nelle condizioni in cui germinano e in quelle condizioni devono costruirsi. Il mito pone i limiti di intervento del Dio, limiti che il Dio non può varcare pena l'essere fulminato da Zeus. In realtà tutte le malattie del corpo sono sfide di adattamento fra la soggettività nella quale l'individuo si muove e l'oggettività nella quale è nato. Gli assalti non sono solo quelli di individui della propria specie, ma sono assalti anche degli esseri virus, degli esseri batteri, dai quali ci si deve difendere. Ci sono assalti di malattie varie. Ogni malattia è un processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che gli individui devono affrontare. Ricordo ancora che al tempio di Esculapio si affrontavano ferite mortali con l'uso di morsi di vipera di Esculapio. Recentemente si è scoperto che nella saliva del rettile è presente quel fattore di crescita la cui scoperta portò il premio Nobel alla signora Rita Levi di Montalcini. Esculapio era un dio della guerra. Esculapio era un essere umano che combatteva delle battaglie impossibili contro attacchi che non erano visibili. Le sue strategie erano contro l'imponderabile. La sua conoscenza non era quella dell'uso della spada o dell'arco, ma era quella degli unguenti, delle erbe, medicamenti di vario genere. Esculapio, a buona ragione, viene classificato come un essere umano che si fa Dio. Egli combatte guerre contro nemici potenti. Qualche volta deve anticiparli. Egli non combatte con arco e spada, ma combatte con le armi degli dèi, la conoscenza. Zeus pone i limiti del suo intervento. Non esiste ritorno nell'utero, non esiste ritorno nel corpo fisico. C'era questa occasione per ogni essere della natura. Ogni essere l'ha sfruttata a suo modo. La vita è un processo attraverso il quale costruire il proprio corpo luminoso. Può essere che in qualche battaglia si venga feriti, può essere che si rimanga meno mati. Questo non significa che si debba rinunciare alla lotta, significa che la lotta si sposta dal mondo esterno a riparare se stessi, a ricostruire quanto ci serve per affrontare la vita. Ed è una lotta importante con i suoi morti, i suoi feriti, ma se l'essere umano viene aiutato da Esculapio può riprendere la sua lotta. Esculapio è il farsi dio della solidarietà della propria specie, colui che ha la conoscenza per aiutare gli esseri della propria specie, colui che usa la sua conoscenza per permettere agli esseri della propria specie di farsi dio. Quando Esculapio tenta di riportare in vita esseri umani morti che hanno sprecato la loro esistenza, Zeus interviene. Esculapio porta la verga della vita con i serpenti attorcigliati, simbolo della vita stessa, e ancora oggi quel simbolo i medici, formatisi dopo l'uscita dall'orrore cristiano, giurano. Dal momento che esiste solo questa possibilità di vita nella quale costruire noi stessi, il nostro corpo luminoso, le antiche popolazioni precristiane tenevano in alta considerazione la medicina. A Roma, prima dell'arrivo dell'orrore cristiano, c'era un ginecologo specializzato ogni 5.000 donne. A Pompei sono stati trovati gli attrezzi del ginecologo che non hanno nulla da invidiare agli attrezzi moderni. Anzi, uno era anche migliore degli attrezzi moderni. La prima cosa che fecero i cristiani, giunti al potere, fu quello di distruggere la medicina, distruggerne il ricordo, fu quello di distruggere Asclepio. Che bisogno ne avevano i cristiani della medicina? Loro non si costruiscono per diventare dei, loro aspettano la venuta del loro Dio padrone affinché li faccia risorgere nella carne. I cristiani non si costruiscono nell'infinito, i cristiani anelano a ritornare nell'utero, alla vita fisica. Cito: quando resusciteranno dai morti, non vi sarà chi si sposa né chi si marita, ma saranno come gli angeli nel cielo. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto il libro di Mosè sull'episodio del roveto? Come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei vivi. Voi sbagliate, e di molto. Marco 12:24. Per questo Esculapio venne annientato dall'arrivo dei cristiani. Il loro padrone doveva decidere chi lasciare in vita e chi uccidere. Poi i cristiani scoprirono come gestire la miseria e la malattia per trarne profitto, ed è ciò che fanno oggi, macellaia dell'ignea insegna. Davanti al bastone che dona la conoscenza, avvinto dai serpenti della vita, consapevoli dell'orrore che abbatté la grande statua di Esculapio in Sicilia, facendo sparire dall'isola la speranza di costruirsi nel futuro, anche noi con gli orfici cantiamo evocando al nostro fianco il potere di Esculapio, il potere di essere che costruiamo giorno dopo giorno e che i cristiani non furono mai in grado di vedere. così mentre cantiamo Esculapio ricordiamo il potere di essere di tutte quelle donne che aiutarono a partorire e finite sui roghi a maggior gloria del Dio dei cristiani. Guaritore di tutti, Asclepio, Signore Paian, che riunisci le sofferenze affliggenti dalle malattie degli uomini, dei dolci doni, potente, vieni portando la salute e facendo cessare le malattie penose, chiare di morte. Tu che fai prosperare, soccorritore, che respingi il male dal destino felice, forte germoglio di Febo Apollo, che ricevi splendidi onori, nemico delle malattie, hai come sposa salute irreprensibile, vieni beato Salvatore, conducendo un buon fine di vita.
Ragazzi, questo è tutto.
Bene. Voglio...
Vai.
Posso partire? Sì. Beh, quello che Esculapio è più chiaro, il suo scopo è quello di allontanare la morte o di mantenere al meglio l'individuo, il corpo, la vita. Cioè nel senso che si rende conto che la vita è lo strumento, il mezzo o l'essenza necessaria affinché le persone si possano realizzare. Al contrario del monoteismo noi abbiamo la caratteristica che si vive per morire, cioè nel senso che soltanto alla morte ci sarà il giudizio universale, alla morte potrà succedere la risurrezione eterna e tutte cazzate del genere. E questo è significativo, cioè già qui abbiamo una distanza tra chi dice tramite l'arte della medicina riesco a cercare di mantenere al meglio un corpo fisico, perché questo corpo fisico è essenziale per la vita e di conseguenza deve essere curato, deve essere seguito, è importante, ed è importante allontanare la morte, perché appunto assolutamente la vita uno si realizza, poi quello che succederà dopo non lo posso fare neanche io, non lo può fare neanche Zeus. E di conseguenza, al contrario, chi dice acceleriamo la distruzione del corpo fisico, acceleriamo la distruzione dell'individuo, acceleriamo tutto, e perché soltanto la morte ti porterà di fronte agli occhi di Dio, dicono i monoteisti. E questa è una caratteristica. E Claudio citava appunto il fatto di Esculapio che è stato fulminato da Zeus per il discorso che resuscitava i morti. E questo è un comportamento che si trova anche in un altro mito molto famoso che sicuramente gli ascoltatori ricordano meglio, che è il mito di Orfeo e Euridice. Orfeo è classico, scende agli inferi per ottenere la restituzione alla vita di Euridice. Però, a parte che fallisce, come artista fallisce, però c'è anche un altro racconto mitologico che aggiunge qualcosa, che all'inizio Zeus concede questo, però nel momento in cui sta per uscire dagli inferi, chiamiamolo così, o dall'Ade, la deve richiamare indietro, non per una sua volontà, non perché non possa concedere, perché si rende conto che anche lui è soggetto alle regole della vita e che una volta che la morte e la vita non possono essere confuse, non possono essere mescolate, e di conseguenza anche Giove si trova costretto ad affrontare una delle evenienze, in quanto lui essere vivente non può permettere la contaminazione tra la morte e la vita. E lui stesso non lo compie per nome atto di imperio, ma come riconoscimento della natura dell'individuo. Di conseguenza le cavolate della risurrezione dei corpi, della reincarnazione, della rinascita, sono state delle cavolate per fregare le persone nell'unica esistenza che hanno a disposizione. Ma tornando sempre su questo discorso, è anche significativo che, tornando all'ambito di Orfeo Euridice, il fatto che questo tentativo può essere compiuto, ma non possa essere realizzato, perché Orfeo è un grande cantore, perciò è un grande persuasore, è un grande poeta, riesce a convincere con la parola, ma c'è la sua incapacità fisica di realizzare questo, anche perché in un altro mito si racconta che si dice tu non devi parlare a Euridice finché non uscirà dalle porte dell'Ade, e di conseguenza, appunto, fin quando non uscirà dalle porte dell'Ade, sarai sempre obbligato e costretto a non parlare ad Euridice. Ma cosa significa questo? Che significa che non esiste la possibilità di comunicazione verbale tra chi è vivo e tra chi è morto, proprio perché questa impossibilità è data dalla natura, cioè noi non abbiamo la possibilità di entrare in contatto tramite pratiche più o meno necromantiche o spiritiche di chi è morto, perché chi è morto si è dissolto e non possiamo comunicare, non possiamo affrontare, non possiamo vivere, non possiamo più averlo, e questa è un'altra caratteristica. E questo significa anche chiaramente che la base della vita è comunicare. E Esculapio cosa fa? Non tiene per sé questa sua ricchezza, non la tiene limitata, non si arroga il principio di dire io sono l'unico detentore della conoscenza, anzi dall'inizio all'arte medica. In tutte quante le mitologie abbiamo uno scopritore che compie un qualcosa, che trova un qualcosa, che si informa di qualcosa, che lo trova e che soprattutto ha la capacità di regalarlo, di non tenerselo per sé, non crea un ordine esoterico, non crea una chiesa, si rende conto che la circolazione della notizia è basilare, che il comunicare è essenziale, cosa che non fa il Dio monoteista, perché il Dio monoteista si annuncia all'inizio dei tempi, dà una rivelazione e poi abbandona il mondo. E poi abbiamo una maschera bianca che dice che Dio non parla più, è disgustato, parla del silenzio di Dio. Ma la cosa fondamentale...
Ce l'ho qua la sera dopo.
Sì, ma perché parla del silenzio di Dio? Perché questo Dio non è mai esistito, questo è un Dio morto. È soltanto la decomposizione della condizione individuale di certi elementi, di certe popolazioni dettate da una condizione di strumentalismo politico di un certa mitologia che ha portato all'affermazione di un Dio. E di conseguenza questo Dio del monoteismo, non essendo vero, ma essendo puramente menzogna, essendo soltanto parola, non può più parlare. E d'altronde dovremmo ricordare quello che diceva già Nietzsche oltre un secolo fa, che Dio è morto, ma è il Dio dei cristiani che è morto. E cosa facciamo noi nella follia contemporanea? Che siamo sempre alla ricerca di questo Dio che è morto, di comunicare con qualcosa che è morto, che non può comunicarsi. E ricordiamo che non è morto un Dio fisicamente, è morto il concetto del Dio cristiano, creatore del mondo.
Adesso ne parleremo se... Sì. Sciascia, niente.
No, la sciascia silenziosa.
No, io ho ricevuto un messaggio urgente e disperato per Ferdinando. Qualcuno si è dimenticato di darmi i dischetti per Marcello, per cui niente giochi per Marcello. Mi è arrivato in questo momento, porca miseria, mi sono dimenticato. Ferdinando, mi dispiace.
Non è un messaggio in codice?
Non è un messaggio in codice, è proprio giochi, piccoli giochi per computer.
Videogame, sì. stavo ascoltando. Non ho niente da dire, basta. No comment.
È come Orfeo nell'Ade che segue Euridice, proprio. Non si sono invertite le parti.
Sì.
Sì, perché c'è anche un mito di Euridice in cui si dice tu la puoi portare fuori dall'Ade solo se non le rivolgi parola.
Non doveva neanche voltarsi indietro.
Ma quindi veramente che non doveva parlare.
Non doveva guardarla.
È il tuo essere amato. Di incontri e tu non parli, e Euridice interpreta questo come un distacco, come un allontanarsi, dice come mi rincontro dopo tanto tempo e tu non mi parli, non mi dici niente, ma lui si rende conto che non può comunicare con lei, non può trasmettergli queste informazioni, ma questo mito dice chiaramente che è impossibile comunicare tra la vita e la morte, una volta che si è raggiunta la morte dell'individuo, del corpo, la comunicazione non è più possibile.
Tiro fuori una domanda da questo argomento. Ho visto, non so se ne avete già parlato altre volte, c'è la differenza sostanziale fra l'Ade pagano e l'inferno e il paradiso cristiano o le varie altre rappresentazioni dell'aldilà.
L'Ade pagano era un ripiego, cioè riuscire a parlare dei mondi dopo la morte è di una difficoltà spaventosa, cioè è difficilissimo. E per cui non vale parlare, perché in realtà parli esattamente di questo mondo visto in maniera diversa, percepito in maniera diversa. Non è che dopo la morte ci sia un mondo diverso da questo. Il problema è un attimo, Francesco.
Il problema
è quello di rendere l'idea del mondo dopo la morte. Io ci ho provato con le mie visioni a scrivere nel libro dell'Anticristo, ci ho provato solo all'inizio, ma è difficilissimo, perché tu in realtà riporti solo ciò che tu proietti, per cui tu riesci a percepire, che è come analogia al tuo esistere. Per cui parlare di quello che arrivi a vedere dopo, io ci ho provato, ma è di una difficoltà enorme. Perché
forse è impossibile.
Ma infatti è impossibile, perché non abbiamo sufficiente l'apparato di percezione del corpo luminoso sufficientemente sviluppato da scinderlo dalla ragione. Ci occorrerebbe un potere tale per cui io la mia ragione la annullo tutto me stesso, trasferisco tutto me stesso sul corpo luminoso. Però poi io devo
potresti anche ma devi tornare indietro.
Dopo devo raccontartelo a te. Quando io devo raccontartelo a te, non posso pigliare il tuo corpo luminoso e trasmettere le sensazioni e le visioni, le percezioni, ma devo parlare con le parole.
Orfeo Euridice.
Esatto, cioè, devo parlare con le parole, per cui è di una difficoltà enorme. Allora, tutte le soluzioni che sono state trovate sono soluzioni di tipo poetico, cioè c'è un mondo fatto così in cui le persone si muovono.
Ma non è solo poetico, Lade.
Però, no, ma quando le persone.
Se tu leggi... penso che lui intendesse metaforico. No, volevi dire che attraverso delle metafore.
Sì, delle metafore. Quando tu vedi, se leggi un po' dell'Ade greco, sembrano quasi tutti muti e tutti che stiano camminando, no? Cioè, non trovi nient'altro, come se non facessero assolutamente niente.
Sì.
Trovi questa visione. E in realtà è corretto descriverlo in questo modo, perché le azioni che fanno le linee di tensione, per esempio, è quello di muoversi. Cioè, le linee di tensione in percezione alterata, in certi modi le vedi solo muoversi. Però cosa fanno nella loro azione, nel loro movimento, non lo puoi sapere, cioè non lo puoi descrivere. Perché
cosa
è
non
strano.
Puoi neanche comprenderlo.
No, lo puoi comprendere perché anche tu agisci. Cioè, quando tu quando si percepiscono i mondi diversi, in realtà noi stiamo entrando in quel mondo e stiamo agendo in quel mondo. Soltanto che dobbiamo riportarlo nella ragione. Cioè, io e te parliamo con le parole. Non è che parliamo in maniera diversa, per cui dobbiamo sforzarsi di trasformare in parole ciò che parole non è, ed è una roba quasi impossibile da fare, però siccome è necessario trasmettercelo questo, dobbiamo farlo. Allora, tutti i mondi, gli altri mondi, no? Cioè i mondi dopo la morte, nei paganesimi, sono sempre robe strane, tipo il Valhalla, il coso degli dei, no? Cioè, è strano, cioè non riesce a capire cosa ci sta a fare la gente. I cristiani invece, che hanno la loro religione proprio in forma della ragione, cioè il loro Dio, è quello che divide le acque, è quello che ti dà da mangiare, è quello che guarisce i morti, cioè appartiene alla ragione. Cioè il loro Dio dovrebbe essere quello che ti dà a mangiare tutti i giorni, la provvidenza fisica, quello che ti fa resuscitare nella carne. Per cui il loro Dio è la roba più squallida che esiste, cioè in realtà è lettura solo della ragione, cioè la roba più infima, è Logos, cioè è la roba più infima che ci sia. E allora a questo punto va bene Dante a costruire i suoi inferni, i suoi paradisi, i suoi orrori. Come c'è il terrore di Dio, benissimo, vediamo un attimo le camere di tortura, le estendiamo un po' all'ennesima potenza e facciamo queste cose. Però perché il cristianesimo non è una religione vera e propria, in realtà è un modo per truffare le persone, per cui si possono fare queste cose. Nel paganesimo non si possono fare, io ci ho provato e non ci sono riuscito. Cioè, flash sì, qua e là, capito, però non danno idea, insomma, senti che insoddisfatto, insoddisfacente, è come nel sogno. Prova tu a ripeterti una barzelletta che ti ha fatto pisciare le risate in sogno, e ripeterla tutti i giorni, fa schifo, là ho riso, mi sono spisciato, ripeto la barzelletta, fa schifo, perché? E in effetti c'è la diversità, no? di percezione del mondo e delle cose.
Sì, beh, c'è anche un discorso che è diverso, cioè noi purtroppo vediamo l'Ade con gli occhi che ci sono stati contaminati dal monoteismo, cioè nel senso che vediamo quel paradiso con l'inferno, quel purgatorio, ma in realtà l'Ade è una cosa ben diversa, cioè nel senso che l'Ade è un segnale chiaramente di qualcosa di diverso, di più profondo, e noi sappiamo che le persone con la loro esistenza danno un'impronta alla vita, danno un'impronta in che senso? Con il loro pensiero e con la loro anima. Perché logicamente l'anima, se la intendiamo in un certo senso, è la sommatoria delle nostre passioni, dei nostri desideri.
La loro energia, allora.
Sì, come vuoi definire, il secondario. Di conseguenza noi andiamo sicuramente a impressionare qualcosa. Lasciamo una traccia, che è una traccia, anche una traccia di memoria, di pensiero, perché dobbiamo pensare che i pensieri hanno una loro vita, cioè nel senso che si staccano anche da noi e acquistano una loro dimensione. Di conseguenza l'Ade, dovremmo vedere in occhi moderni come una forma di DNA, cioè nel senso che il pensiero vive a fianco a noi, essendo energia, essendo materia, perché poi ricordiamo che è questo, cioè il pensiero è energia. Quando noi pensiamo, in magia si usa il termine di esempio di egregore, cioè è un qualcosa che prima non c'era, che però aggregando varie energie per effetto sinergetico ottiene una formazione di una forma pensiero, per intenderci, cioè ottieni questo. E di conseguenza il pensiero è la sommatoria delle persone, e di conseguenza in qualche parte ci deve essere, non è su un piano puramente materiale come quello concreto in cui noi agiamo perché abbiamo i sensi, abbiamo il corpo, è un qualcosa che però noi potremmo entrare in contatto, però il nostro contatto non è di tipo razionalistico o di tipo fisico, è perché andiamo a impattare, cioè nel senso il rapimento della ninfa è in questo senso, cioè ti mette in contatto con un mondo diverso. L'Ade logicamente è nella condizione in cui abbiamo pensieri che sono staccati dal corpo, dal cervello, e di conseguenza essendo il cervello deputato al pensiero, un pensiero che ne è staccato ricerca la volontà del contatto, ma cosa significa? Che se esiste un'ade che tu puoi percorrere per andare a prendere informazioni, abbiamo l'esempio di Ulisse, significa che nel nostro DNA, nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra esperienza, nella nostra memoria, sia genetica sia fisica, c'è un bagaglio che è profondo, che è nascosto, che è impercettibile, che è sfuggente, in cui noi, se siamo degli eroi o siamo degli uomini, possiamo scendere e attingere qualcosa.
La vera domanda che fanno i pagani non è cosa c'è dopo la morte.
No, assolutamente.
Come continua la vita, più che altro.
Sì, no, in effetti, cioè, noi come sappiamo continua? Che dopo la morte c'è questo. La vera domanda che dobbiamo fare è, ce la faremo? Cioè,
sì, esatto.
Capisci? Riusciremo a combattere tutti i giorni, a far sfide, ad affrontare la vita momento per momento, con le nostre forze e riuscire a superare? Cioè, avremo fatto sufficientemente... il nostro impegno,
sì,
cioè
infatti,
la nostra responsabilità durante la vita, che io sono in grado di farcela.
Sì, ma Ulisse, essendo nell'Ade, per avere maggiore informazione per andare avanti nella sua impresa, non è che si fermi, cioè lui ha bisogno di ulteriori informazioni, di conseguenza lui si riconnette alla memoria, diciamo, so, della sua stirpe, della sua cultura, del suo DNA, il suo inconscio, il suo archetipo, cioè possiamo definirlo in infinite parole. Lui si riconnette alle profondità delle sue radici, che sono sia fisiche sia intellettuali, sia ambientali, per avere delle informazioni per vivere al meglio. Non è che per lui sia una rivelazione che gli cambia la vita, lui ha uno scopo, che è quello di arrivare, di realizzare la sua vita e di arrivare nella sua isola. Poi sapremo che non si ferma, di conseguenza lui ha chiaro perché va a interpellare, chiamiamolo il genio della specie, l'archetipo, perché ha bisogno di ulteriori informazioni affinché il suo percorso si compia meglio, affinché lui possa realizzarsi, affinché lui possa vivere, affinché possa sopravvivere e non essere annientato nel suo viaggio. Ma non è un qualcosa che gli ferma la sua esistenza, anzi gli dà nuova energia, perché ha maggiori informazioni, riesce a comprendere che ha qualcosa che gli permette di andare avanti meglio.
Vai. Io stavo pensando, no, che comunque... Forse in tutte le culture, sia passate che presenti, ci sono sempre state delle, chiamiamole entità, che in qualche modo hanno voluto farci credere di venire da qualche altra parte, vero?
Sì, sì, sì.
Forse è questo il problema.
Spiriti neri, sì.
Che noi continuiamo a confondere queste cose.
Sì. Confondiamo altre specie, quali sono per esempio i spiriti neri, con messaggeri divini, informatori o cazzate del genere. Ogni volta che alteriamo la percezione, li troviamo sempre là come sciacalletti pronti a farci diventare dipendenti, no? Se non cominciamo a pigliarli a schiaffoni, sono cazzacci.
A cazzotti.
Sono cavoliacci.
Sì, beh, sai, quando qualcosa si presenta come una forma di verità, sa subito che è menzogna. Di conseguenza, la prima cosa è un requisito, cioè quando un qualcosa si dice assoluto e si dice veritiero, c'è sempre da dubitare.
Esatto.
Insomma, nel senso che...
D'altronde, quando uno altera la percezione, in realtà ha un momento di smarrimento, cioè non sa dove si trova, non sa come affrontare le cose, subito ti danno aiuti, appoggiati a me, no? Cioè, bene, arriva l'aiuto, no? Tu ti appoggi, sei fregato. Cioè, in effetti è molto grave la faccenda.
Anzi, forse capita proprio nel momento in cui sei più debole.
Esatto. È ovvio, cioè a Teresa di Calcutta quando arrivava, quando la gente è in miseria, bisogna costruire la miseria per cioè, ma è la stessa cosa, bisogna costruire la miseria perché così almeno si fanno battezzare. Comunque, non esiste un mondo diverso da questo, esiste la nostra capacità di percepire il mondo in maniera diversa, a seconda dei sensi che abbiamo.
Claudio.
Beh, tutto è qui presente, cioè non è che esista, esatto. Cioè tutto è qui presente. Se poi non sei capace di vederlo, è un problema di chi non lo vede.
A volte è anche meglio non vederlo, via.
No, è vero, no, Zeus ci ha aiutati, Zeus in realtà cosa fa? Nell'universo,
puoi vedere tutto.
Nell'universo fenomenologico, cioè lui ritaglia uno spazio che noi chiamiamo ragione. In quello spazio che noi chiamiamo ragione costruiamo le nostre sfide della vita. Però la nostra specie ci ha dato anche degli strumenti per andare oltre a questo e servirci anche di altre cose, perché una ragione può essere piccola, misera, miserabile, come può essere una grande ragione, cioè può essere anche una roba immensa, cioè, però ci ha dato quello spazio. Però la nostra specie ci ha fornito degli strumenti che sono diversi della ragione e che noi possiamo usare anche per spaccare i legamenti, cioè sciogliere quelli che sono i legami che la ragione ci impone. E questo dipende da noi, usarli o meno.
Ma diciamo che la ragione vada in contrasto con altre cose dovuto anche un po' alla forma culturale che si è sviluppata.
Certo,
cioè nel senso
è vero.
Che io presumo che, esempio, 2000 anni fa questi problemi sicuramente non li avevano.
No, erano diversi.
Sì, diciamo, ma non erano drammatici come in questa epoca, cioè nel senso che il monoteismo ha rappresentato proprio la rottura di certe possibilità.
Il monoteismo è partito col controllo degli individui attraverso la struttura sessuale e puntando sui bambini, per cui quando un bambino cresce ha tutta la struttura energetica che è bloccata, si trasforma in fobia e cortocircuita tutto su se stesso, diventa uno schiavo da lavoro, carne da cannone, carne da questo, carne da pregare, carne da quel cazzo che vogliono, per cui non ha la capacità di determinare se stesso nella vita e presentarsi come un dio. Cioè loro hanno agito effettivamente sulla struttura sessuale, sulla struttura delle
necessità
delle persone. Non è mai successo nella storia questo, infatti mi chiamo guardiano dell'anticristo per quello, non è che mi chiamo guardiano dell'anticristo perché mi piace, insomma. Cioè questa operazione storicamente non è mai avvenuta, cioè soltanto il monoteismo è riuscito a fare questo.
Sì, ma infatti non esistono precedenti in assoluto, non esiste traccia del monoteismo.
Truffatori, ladri, trafficanti di schiavi, imbroglioni, ce n'è sempre stata nella storia dell'umanità, ma un'operazione come questa non era mai avvenuta in milioni di
anni. Ma il monoteismo è unico.
Tanto terrore.
Sì. Fatta solo di terrore, morte.
Sì, ma è di menzogna, logicamente, e soprattutto è di violenza, perché esatto. Non è che si sia imposto con l'astuzia, con la capacità, con la proposta di qualcosa, di un ragionamento profondo, di una logica ferrata. No, è stata la logica dei carri armati, la logica appunto del rullo compressore.
Io
stavo parlando con una persona che mi diceva appunto, che è una persona che è ancora molto legata, Claudio, al cristianesimo. E io gli dicevo, ma perché gli ho parlato un po' di tutte queste cose di cui abbiamo parlato noi proprio in questi giorni, e anche adesso in trasmissione. E gli ho detto, intanto, la prima cosa è che il senso del rispetto per l'essere umano, il senso del, diciamo, dell'amore verso se stessi, verso la natura.
Francesco, fai un
succede.
Vai, continua.
Che di cui noi parliamo tanto adesso, sì, e che tante persone sostengono e portano avanti, non è il vero messaggio di Cristo, ed è arrivato a noi forse durante quel bel periodo storico in cui qualche mente ha iniziato a svegliarsi, che è stato il 700 e parte dell'800, dove qualcuno ha detto, ma forse dovremmo iniziare a rispettarci fra di noi, che non c'entra niente col messaggio di Cristo. Poi parlando di questa cosa ha detto, però effettivamente il problema che ha creato, l'unico problema fondamentale di base che ha creato il cristianesimo è stata la repressione sessuale.
Sì.
La repressione sessuale ha creato problemi che si sono così stratificati nel tempo che sono diventati poi follia, la follia del genere umano.
Cioè, quando una volta nel paganesimo antico, Francesco lo ha già ripetuto due o tre volte, però è molto bella.
E noi continuiamo a ripetere.
Sì, diceva, se vuoi purificarti vai all'orgia. Cioè vai a fare l'orgia per purificare. In realtà oggi noi non possiamo riproporre una cosa del genere, perché il contesto culturale nel quale avveniva quello, cioè, è diverso da quello di oggi. Cioè oggi come oggi il controllo delle persone attraverso la struttura sessuale è potentissimo, cioè è tuttora fortissimo. Infatti perché noi ci arrabbiamo moltissimo con tipo, lasciamo, non li citiamo neanche, che facevano i riti per fare le orge, cioè per avere rapporti sessuali. Perché ci incazziamo? Perché non è questo il modo con cui spezzare l'accerchiamento adesso, anche perché puoi tranquillamente essere strumentalizzato. La cultura è necessario agire in maniera diversa, però una volta che non c'era il controllo sulla persona, cioè sulla qualità sessuale della persona, era normale. Solo che oggi non lo possiamo più fare, perché il cristianesimo ci ha tolto anche questo, oltretutto.
Sì, a parte che l'energia sessuale non è solo fare sesso,
sì,
ma è agire nel mondo, sì, che è proprio tutta una cosa.
La scarichiamo sia intellettualmente, sia fisicamente,
sì,
e sia sessualmente. Cioè, è l'insieme della vita, non è che sia.
È uno degli archetipi
però,
della vita.
In effetti l'hanno usata proprio per il controllo delle persone e costruire le fobie. Per questo era importante, riuscire a costruire la fobia nella persona. Questa è la cosa più micidiale che ci fosse. Io volevo, volevo, con un po' di violenza e di prevaricazione, di cui sono noto e famoso, riportare il discorso sulla, su Wojtyla, no? Perché? Perché è divertentissima la logica, cioè la logica dei cristiani. Allora, Wojtyla sta crepando nel modo più miserabile e infame che si possa crepare. Esiste tante persone vecchie, malate e che muoiono, però muoiono della loro vita, cioè di quello che loro hanno fatto, di aver tentato di fare il meglio. Questo personaggio sta crepando in maniera assolutamente miserabile dopo aver preso per culo l'intera umanità sul fatto che esista Dio, e l'ha preso per culo. Il problema è che il suo problema che sta crepando è che si sta innestando il meccanismo secondo cui non esiste più niente nell'aldilà e lui ha finito tutto, cioè si sta innestando il meccanismo psicologico del fallimento della sua esistenza. Ora, i cristiani hanno il solito sistema per giustificare il fallimento della loro esistenza. Dio lo penso, dunque Dio esiste. Cioè, sono aberrazioni del tipo cristiano, cioè i cristiani giustificano questo. Bene, Wojtyla si sta ponendo il problema che il Dio non gli appare. Cioè, che si è scritto così tante volte nella Bibbia che sarà là a rompere i coglioni continuamente con Abramo e con Mosè e con Isacco, cioè, e a meno il vien, che sono il Papa, sono quel che rappresenta in terra, sono non viene. E allora che cosa si inventa Wojtyla? Dio è disgustato dall'umanità. No, non esiste. Semplicemente il Dio che si ha non esiste. Hai buggerato, hai mentito, hai truffato, hai imbrogliato, hai stuprato bambini. Il tuo Dio non esiste, sei solo un volgare truffatore. Non è che Dio sei disgustato, l'ha disgustato. Ma cosa vuoi che sia disgustato dell'umanità uno che si compiace dell'odore dell'olocausto, che si compiace della distruzione, della morte, del sapore che ha l'olocausto? Cosa vuoi che sia disgustato dagli olocausti che a lui piacciono? Macellare l'umanità, si compiace, gli piace. Oh no, datevelo a leggerlo, è sulla Bibbia questo. Per cui stai ulteriormente imbrogliando, stai imbrogliando te stesso, hai imbrogliato l'umanità e continua ad imbrogliare, e stai crepando nel modo più infame e squallido che potevi.
Sì, no, vogliamo leggerla. Io ho fatto la segna stampa del 99, che era un po' in arretrato.
Ah, sì. Ah, bene.
No, e c'era una notizia molto divertente. 27 maggio 1999.
27?
Maggio 1999. Il Papa: aspettiamo la fine del mondo. Cioè, sono dei 3 anni, siamo ancora un po' in ritardo. E mi sembra che aspettiamo la fine del mondo, aveva detto anche quel criminale, quello scemo di Gesù Cristo.
Sì, che lui sarebbe venuto in quella generazione sulle nubi, le stelle male, le stelle cadevano sulla terra.
Dice testualmente la maschera del Vaticano: sulla data di questo evento finale non siamo informati. chiusa virgolette.
Sì, guarda, è così, Sasha.
A parte virgolette, bisogna pazientare nell'attesa di Gesù risorto e poter fatto della tomba, forse, sicuramente. Cioè, ma rendetevi conto che questo qui, nel 99, 27 maggio 1999, fa questa affermazione: il Papa, aspettiamo la fine del mondo. Vedi, dopo 3 anni che la fine del mondo non gli arriva, dice, ma forse non arriva perché Dio è... e ha indignato con noi, non ci parla più.
Ma allora, se l'umanità non manda la fine del mondo, possiamo continuare a andare.
Cioè, questa qua, infatti, l'ho portata perché era troppo divertente. Cioè, 27 maggio, cioè, e la gente dà ancora credito a queste panzane, dà la credito alle panzane, e la cosa peggiore è che manda i figli a catechismo o allora di religione nella scuola, qua, di fronte a un capo della gerarchia che dice, che rappresenta il Dio in terra, che rappresenta il Dio sulla terra, e dice, aperte virgolette, sulla data di questo evento finale non siamo informati, chiuse virgolette. Cioè, non è l'ultimo dei parroci di campagna o...
Vedi,
no, e soprattutto viene a raccontare la panzana della fine del mondo.
Vedi, Francesco, stavano sfruttando il millenarismo, no? Oh, sì. Non ricordo come si chiama,
sì.
Del 1999.
Sì,
cioè
sì.
Loro sfruttavano quella vena di terrore che attraversava
le
puttanate di questo genere per trarre vantaggio. Se questo non è essere dei truffatori, rapinatori, i ladri, i banditi, i pezzi di merda. Mi dite voi cosa significate per voi essere ladri, banditi? Cioè, veramente è squallido. Sì. Allora, perché non è che sono andati a truffare, non so, professore di università, esatto, il fisico o la Margherita Hack. Sono andati dalla povera gente a raccontare di ste panzane. Cioè, veramente squallido, infame, non so. Sì. Veramente voi ti andrebbe processato
per... Sì, ma rendiamoci conto, appunto, cioè il discorso, cioè 99 fanno queste affermazioni e se ancora gente anche...
Ma scusa, non era lo stesso quando Beppe Pisento diceva che i satanisti sarebbero spogliati nudi a Piazza San Pietro?
Sì.
Ma va, vedi, tutto coincide.
Voi che diamo via le telefonate.
Sì, però prima di dare via le telefonate, una cosa per Alessandro: se telefoni, ti butto giù il telefono. Allora è successo questo, che Alessandro ha telefonato insultando Gigi. Fra le altre cose ha insultato Gigi chiamandosi come il pazzo di Nazareth. Praticamente citando,
Alessandro fa citando, quello che ascolta fa di tutta l'erba un fascio,
e siccome non si deve insultare un altro speaker della radio,
questo sono d'accordo.
No, questo infatti non è giusto.
Se telefona, almeno per qualche trasmissione, non sarà per sempre, ma per qualche trasmissione,
punizione
ti buttiamo
nell'angolo.
Giù il telefono, perché non si devono insultare gli speaker della radio, specialmente citando altre trasmissioni, anche perché tutti gli speaker sono volontari,
esatto,
danno il loro. Se non ci piace la trasmissione spegniamo, non gli rompiamo le palle, però non è giusto insultarli, insomma. Okay?
Sì, io sono d'accordo con un punto con questa scelta, proprio perché non è un comportamento corretto verso Radio Gamma 5 in generale, perché possono essere degli speaker con cui non condivido le posizioni, però Radio Gamma 5 è l'unico strumento che è libero in cui tutti possono parlare, e di conseguenza insultare gratuitamente degli speaker, soprattutto poi Gigi che ha fatto moltissimo per la radio, gli va anche riconosciuto, lo trovo assurdo, e di conseguenza giustamente io anche altre volte ho detto ad Alessandro, gli ho detto anch'io in alcune trasmissioni, non far polemica con gli altri conduttori, perché io non voglio, non mi piace così, anche perché logicamente questa radio si basa sul volontariato, si basa sulle persone che mettono a disposizione il loro tempo e il loro impegno, e di conseguenza non sono certo qui a raccogliere gli sfoghi o l'isteria di certi ascoltatori. Benissimo, perciò se Claudio giustamente gli ha detto questo, io mi associo e farò anch'io altrettanto nelle trasmissioni.
Sì, almeno per qualche trasmissione, sì. Non sarà per sempre dopo.
049 700 700 e 049
700 838. Vai Francesco.
Ecco, allora, di conseguenza appunto c'è già qualcuno, benissimo. Ecco, un'altra cosa che parlavamo prima di questo annuncio.
Sì, la radio, Gamma 5.
Sì.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì, che non sento bene.
Non senti?
Non senti?
No, adesso sento.
Bon, vai tranquillo.
Mi dispiace solo una cosa, che offendete delle persone che non...
Ciao,
ciao, ma che offendiamo? Questo è veramente impazzito.
Vedi, qualcuno pensa che stuprare bambini sia giusto, lecito. E noi insultiamo i stupratori di bambini. Cioè, il senso civile dovete averlo. Se non avete il senso civile, non potete rivendicare...
Ma come possiamo come possono pretendere che noi accettiamo...
Ciao, Paolo.
Ciao. Ciao. Ciao Claudio, ciao Francesco e la signora Lucchesi.
Ciao.
Ecco, io scusa che fa la parte...
Sì, grazie.
Ecco, ufficialità del messaggio religioso in Italia a livello di Stato, per me questo è il peggiore crimine che possa esserci, che scandalizza veramente, perché... Qui non c'è un ammanicamento, ma addirittura c'è la Chiesa che sovrasta lo Stato. Anche se io esagero, questa è la mia posizione, voi direte ma tu esageri. No, per conto mio io la vedo sopra, sta montandoci sopra sulle spalle dello Stato, lasciatemelo dire. È sempre stata così, ma anche adesso ancora.
È il vuoto morale, eh?
E
c'è un vuoto
pericolo,
etico.
Il pericolo è ufficiale, quello che a me... e terrorizza il pericolo che è ufficiale, crimine peggiore, quindi convincere l'adolescente non con la ragione, ma con il terrore del fuoco eterno, altrimenti il bambino non riusciresti a convincerlo perché è razionale tanto come noi altri. E le favolette, cari, cacciatele le nostre sere, non raccontate balle ai bambini, e se dovete raccontare delle favole ai bambini, raccontatele come delle favole, non come delle verità. Che quell'altro cazzone viene a dirci, ma la pedagogia deve... Ma quale pedagogia? Bisogna raccontare la verità ai bambini. Cazzo, scusatemi il mio sfogo, ma proprio l'avevo sulle palle questa roba di raccontare le favole ai bambini. I bambini sono uomini in potenza, erano trattati come tali. Scusate ancora il mio sfogo, vi ringrazio.
Ciao, ciao.
No, ma giustamente Giampaolo ha ragione, cioè nel senso che se voi vedete la volontà sempre del monoteismo di andare a colpire sempre i bambini, di inculcare certi concetti, è la cosa più brutta che si possa avere.
No, volevo dire solo una cosa, per quanto riguarda queste telefonate di protesta dei cattolici, è da notare che non rispondono mai sul merito, cioè dicono sempre, ma voi ci insultate quelli, ma... se uno ti dice i cattolici, i preti cattolici stuprano bambini, se uno ti dice Maria Teresa di Calcutta era una criminale, era una delinquente che non ha curato nessuno, ha curato solo le proprie tasche, perché non rispondono sul merito? Perché non dicono, non dimostrano il contrario? Cioè è questo il problema grosso dei cattolici, che di fronte a critiche circostanziate rispondono solo coi dogmi, rispondono con la rabbia, con gli insulti, ma mai con dati che provino il contrario di quello che viene detto.
Il fatto è che, non so se mi sente,
Senti, sì.
Il fatto è che, per esempio, ti faccio l'esempio di Madre Teresa di Calcutta, quando di una persona ti parlano sempre in certi termini, a prescindere adesso dagli insulti gratuiti che arrivano per telefono e cavolate varie, è difficile, difficilissimo, anche per la persona più aperta mentalmente, riuscire ad accettare, a comprendere il fatto che quella persona, quella donna in questo caso, non curava i malati, non gli dava gli antibiotici, faceva le punture sempre con la stessa siringa a centinaia di persone. Non è facile, perché tu dici non è possibile che li abbia fatti, ma non ci credo, non ci vuoi credere, questo è il fatto.
Paolo, hai sentito che casino?
È difficile.
Sì, sì, ho letto, mi ha fatto molto piacere che abbia scatenato questo putiferio.
E tu continua a mandarle che noi dopo le usiamo, nel web.
Sì, 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 ma infatti anche a tutte queste persone io invito veramente solo a farsi un viaggio veloce in internet, nei siti americani dove ci sono decine di siti dedicati al tema dei preti pedofili, dove addirittura vengono pubblicati nomi e cognomi di questi personaggi.
Hai visto che ho messo anche pagine web?
Sì, 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 ho visto che l'hai messo anche sul sito.
È un po' la volta lavoro,
Cioè, bravo, complimenti. Mi fa piacere che non cadano nel vuoto queste cose. Comunque, ecco, quello che volevo dire è proprio questo, cioè, se alcune persone vogliono controbattere certe argomentazioni, devono portare degli argomenti, non dei dogmi. È troppo comodo rispondere con i dogmi, rispondere con gli insulti. Dimostrate certo. Il contrario. Se no veramente diventa una trasmissione a senso unico, ma per l'incapacità, per la pochezza, per la nullità degli interventi di chi vuole controbattere, insomma. Ecco, tutto qua, va bene?
Ciao,
buona trasmissione, ciao.
Sì, ma ci sono anche le persone come lui che però portano qualcosa.
È incredibile quindi non è che veramente, cioè intanto ha una passione e questo noi siamo sempre felicissimi di avere persone così.
Cavolo.
Poi ci ha aiutato moltissimo quel suo lavoro.
Sì, ma infatti appunto sì, ma anche appunto, ma quello che giustamente Paolo diceva, fa nessuno ha mai avuto il coraggio di contestare dal punto di vista concreto della documentazione, delle prove, dei testi, quello che noi affermiamo.
Non ce la fanno.
Io soltanto no, cioè dovete accettare.
Ciao, dimmi.
Senta, posso dire un metodo di molti anni fa, ne parliamo quasi una cinquantina d'anni fa, una ragazza che resta incinta per colpa della chiesa ha abortito senza negarsi, perché in casa non gli era accettata, era una vergogna, gli era un macello, insomma, sta fioia ciapata così, forse non ha saputo a vergogna, non aveva il coraggio di affrontare i genitori senza negarsi. Per colpa, erano due gemelli, signore, quando l'hanno trovata. Se fosse stato oggi, non sarebbe andata a negarsi, perché i tempi già cambiavano. Allora, a quel tempo, per il lavaggio del cervello, quei due bambini con la madre sono morti, se fossero adesso sarebbero vivi. Allora, perché a quell'ora era così e adesso non è così? Perché ha cambiato tutto dall'alto al basso? Allora, perché prima era peccato e adesso no? Sì. Che sto Cristo non è quello di una volta. Questo mi domanda.
Ma è peccato.
È quello di una volta. Solo che robe sono diverse. Qui due bambini e la mamma sarebbero ancora a questo mondo se non ci fosse il cervello, se non avessimo fatto il lavaggio del cervello. E tutto, tutte le robe che era peccato. Mangiare, non si poteva andare a mangiare a mattina, dai messa ultima, dove stai senza mangiare fino alle 11 perché gli era peccato. Adesso se mangi una pizza e una pasta asciutta, te bevi un gotto di raspo, te bevi a comunione, sapete? Perché prima gli era peccato e adesso no? Questo voglio una risposta a me. Perché allora sì e adesso no? Allora, le robe che si inventa loro non è scritto nel Vangelo, non va inventa Cristo. Dice, il cattolicesimo che fa ste robe e dopo si adegua, ma anche avanti la gente, perché sennò che tocca tornare in Rio, o fermo così o morimo. Buongiorno.
Grazie, ciao. Non prendo più le telefonate. In realtà hai perfettamente ragione. Il problema è che da allora fino ad oggi alcuni uomini hanno combattuto e hanno ottenuto degli spazi di libertà. La Chiesa Cattolica, per non prendere il controllo delle persone, ha dovuto ripiegare.
Si è adattata.
E questo grazie agli uomini che hanno battuto i pugni, hanno serrato i pugni, hanno serrato i denti. Francesco, chiudiamo qui le tre.
Sì, esatto.
Ho già staccato i telefoni.
Benissimo.
Magia Stragonaria Paganesimo.
www.federazionepagana.com.
Esatto. Stavolta la ricordo la Sciascia.
Sì. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Farò un po' di notizie, rassegna stampa.